Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, parliamo degli inediti fatti istituzionali che abbiamo visto nelle campi, che sono successe nel Campidoglio degli Stati Uniti, di Washington, e un po' come si è arrivato a una situazione di questo tipo, proprio a ridosso ormai del passaggio di potere col presidente eletto Joe Biden. Poi per la rubrica Carta Canta è tornato Enrico Casale, il nostro giornalista esperto d'Africa, che ci ha fatto un po' l'agenda del 2021, che si apre con conflitti in Etiopia, in Centrafrica e in Mali, ma ci ha parlato anche appunto dell'acquisto, e questa è la nota positiva, di una grande importante quantità di vaccini che cominceranno a essere distribuite alla fine di gennaio in tutto il continente africano. Poi abbiamo le notizie dall'Italia, dal nostro territorio, sui temi del sociale, dell'ambiente, e infine per la rubrica Lo sguardo oltre il cortile, la nostra rubrica degli esteri, parliamo appunto di questi ultimi giorni del governo di Donald Trump, ma soprattutto parliamo dell'agenda del 2021, cioè quali saranno i temi ai quali bisogna prestare attenzione e che sicuramente, come Ion Radio, seguiremo lungo tutto l'anno.
Punto e a capo.
Gli inediti fatti insurrezionali che si sono consumati nel Parlamento statunitense arrivano dopo anni di preparazione culturale e politica che hanno portato allo sdoganamento di idee estreme, diventate la base per una nuova narrazione politica. I cosiddetti alternative facts, cioè la realtà parallela, sono diventate l'unica verità per milioni di persone. Una tecnica usata da anni in diversi contesti che si propaga soprattutto attraverso i meme e WhatsApp. Il mago di questa tecnica applicata alla politica è forse il suo inventore Steve Bannon, ideatore di siti di fake news, consigliere dei comitati pro-Brexit di Donald Trump e di Jair Bolsonaro. Il principio usato dai media di questa galassia non è tanto polemizzare con l'avversario, ma di costruire una nuova realtà. Una realtà così ben architettata e attraente che a un certo punto diventa indistinguibile da quella reale. Già nel 1940 lo scrittore Jorge Luis Borges scriveva un racconto che anticipava questo tema. In Tron, Borges racconta di un'enciclopedia che descriveva una misteriosa regione dell'Asia Minore, che non esisteva, ma che man mano diventava reale per molte persone. Si descrivevano usi e costumi, morale, cultura, politica e istituzioni di questa regione inesistente, fino a che il mondo reale cominciava ad assomigliarli. Negli Stati Uniti esistono oggi due realtà, quella in cui ha vinto Joe Biden e un'alternativa nella quale ha vinto Trump, ritenuta vera quest'ultima dal 40% degli elettori repubblicani. Trump non è quindi un folle isolato alla Casa Bianca, ma rappresenta milioni di persone che credono e vivono in quella realtà alternativa che è alla fine dei conti una fuga dalla stessa realtà, anche perché si rifiuta il confronto o anche lo scontro con l'avversario per rifugiarsi in un mondo costruito a tavolino e quindi per definizione inattaccabile. Nel mondo di Trump non si perde, si è vittima di complotti. Le cose non sono complesse, sono sempre manipolate. Non contano i meriti o gli studi, basta l'intuito. Un mondo nel quale la cura per il Covid c'è da tempo, ma non vogliono farlo sapere. Dove è meglio stare alla larga dai vaccini, non indossare mascherine, nel quale è meglio non fidarsi mai dello Stato, ma anzi armarsi per difendersi. Dove il mondo è sotto il controllo di bandi di pedofili assassini. Il mondo degli alternative facts è orrendo, perché senza speranza, ma più orrendo ancora che milioni di persone lo ritengano vero, e non solo negli Stati Uniti. In questi giorni tutti i commentatori analizzano lo stato della democrazia americana, intendendo quella degli Stati Uniti. In realtà ciò che sta succedendo a Washington capita in molti altri paesi americani, europei, asiatici e africani. La mancanza del riconoscimento reciproco tra le parti ha fatto cambiare pelle al dibattito politico, dove non si combatte più sul piano delle idee, ma su quello della legittimità. Si mette a rischio la continuità istituzionale, i vincitori criminalizzano i predecessori e i perdenti non riconoscono la sconfitta. Sono scomparse la critica e l'autocritica, se qualcosa non va è stato un complotto. C'è una politica sempre più simile al calcio e tutto ciò alla fine indebolisce la democrazia. Bisogna imparare dai fatti di Washington, perché il tarlo che sta erodendo la democrazia non è soltanto un problema del continente americano.
Carta canta.
Ecco, siamo collegati con Enrico Casale, il nostro giornalista esperto d'Africa, più volte lo abbiamo sentito. Buongiorno Enrico, buon anno.
Buon anno a voi.
Ecco, ci eravamo lasciati un po' con i gravi problemi che si erano verificati in Etiopia, parliamo appunto di Africa, ma in queste prime settimane del 2021 non è l'unica situazione calda, poi c'è qualche problema in Centrafrica e in Mali. Io però appunto riprenderei un po' dall'Etiopia, dove non soltanto c'è il conflitto interno che ci avevi già descritto, ma anche una tensione alla frontiera col Sudan.
Sì, le tensioni in Tigrai, nonostante gli annunci del premier etiope Abiy, continuano. Esiste una guerriglia e continuano ad esserci degli scontri in varie località del Tigrai. E notizie di ieri che sono stati uccisi tre ex ministri etiopi che appartenevano al TPLF, cioè il movimento tigrino di liberazione. Quindi il Tigray non è un capitolo chiuso, ma è un capitolo che rimane aperto e purtroppo tenderà a rimanere aperto anche prossimamente. A questo si sono aggiunte le tensioni recenti tra Etiopia e Sudan. Sullo sfondo ci sono le tensioni, c'è il confronto aspro per la diga della grande diga del millennio, che il Sudan e l'Egitto vedono un po' come fumo negli occhi, perché mette a rischio le loro risorse idriche. Ma ci sono anche problemi di confini mai definiti dopo l'indipendenza del Sudan, e quindi tensioni di confine, tensioni tra diverse etnie.
Ecco, ti faccio fare un salto dal Corno d'Africa al Sahel. In Mali cosa sta succedendo?
In Mali è sempre più dedicata la situazione. I ribelli jihadisti hanno recentemente ucciso soldati francesi. Ieri sono stati uccisi dei caschi blu dei caschi blu delle Nazioni Unite. Sì. Questo significa che il movimento jihadista non è stato placato dall'intervento della Francia, anzi è sempre più forte e dimostra un controllo del territorio molto vasto, e quindi le forze esterne rischiano molto. Tra l'altro si parla sempre più spesso anche dell'invio di un contingente italiano che dovrebbe affiancare quello francese. Al momento è ancora ferma la questione, però c'è il rischio che anche gli italiani vengano proiettati in questo teatro.
Sì, una situazione veramente complessa. E adesso andiamo invece nello scenario centroafricano, dove sentivo c'è una grande proliferazione di armi che arrivano soprattutto dalla Cina, ma anche di mercenari russi. È una zona che da molto tempo è soggetto di grandi instabilità politiche, di conflitti lampo, non soltanto politici, ma anche per il controllo delle risorse e delle volte anche interreligiosi. Ecco, qual è il quadro attuale, Enrico?
È un quadro di uno Stato che io non esiterei a definire fallito, cioè lo Stato, le istituzioni controllano veramente poco del territorio, che rimane in mano alle milizie. Queste a loro volta sono in parte controllate da forze esterne, non soltanto a livello internazionale, si parla della presenza soprattutto di mercenari russi, ma anche a livello locale, con influenza da parte di stati vicini, per esempio il Chad, il Sudan. Perché? Perché la Repubblica Centrafricana è un paese che ha certamente il miniere di uranio, miniere di oro e legname prezioso, tutte risorse che interessano sia a livello internazionale che a livello locale. Quindi questo provoca una fortissima instabilità con il rischio che anche le istituzioni debolissime possano rimetterci.
Bene, invece il tema che un po' anche qui da noi continua ad essere di attualità, ne abbiamo parlato altre volte, il tema del Covid-19 e le sue ricadute in Africa. In questo momento noi, non soltanto noi, c'è il grande argomento dei vaccini. Sull'Africa, da questo punto di vista, ci sono già paesi nei quali è avviata una vaccinazione, o si prevede che questo possa accadere, o ancora siamo indietro su questo tema?
Allora, la buona notizia è che l'Unione Africana, esattamente come ha fatto l'Unione Europea, ha effettuato un acquisto in massa di vaccini che poi verranno distribuiti ai singoli paesi. Le vaccinazioni in alcuni paesi inizieranno tra fine gennaio e inizio febbraio, si parla dei vaccini che vengono utilizzati anche da noi, quello della Pfizer, quello della Moderna, ma anche per esempio in Marocco i vaccini che arrivano dalla Cina, che sono sì, più a buon mercato. Queste campagne vaccinali appunto inizieranno con i primi mesi di febbraio, quindi i primi giorni di febbraio, in alcuni paesi come appunto il Marocco, l'Egitto, la Tunisia, uh-huh, e cioè sono paesi che sono riusciti a procurarsi queste dosi. Per il resto dell'Africa credo che ci vorrà ancora più tempo. Forse l'unico paese che è in vantaggio rispetto agli altri nell'Africa subsahariana è il Sudafrica, dove certo, però il Covid ha colpito molto molto duro, sì, perché è la nazione in cui si è diffuso maggiormente e ha fatto più vittime.
Certo, grazie mille Enrico Casale, nostro giornalista esperto di Africa, per queste notizie. Grazie Enrico.
Grazie a voi, grazie a voi.
Young Radio News.
Dopo 6 anni di attesa, la società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, la SOGIN, ha parlato pubblicando l'elenco delle aree italiane individuate come quelle che potrebbero ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi italiani. Si tratta, per la precisione, di 67 zone sparse su tutto il territorio nazionale in 7 regioni che soddisfano i 25 criteri riportati nella carta delle aree potenzialmente idonee. E saranno necessari almeno 4 anni per costruire il deposito e il parco. Contro il progetto intanto si è registrata un'alzata di scudi da parte delle pressoché totalità degli enti locali individuati, per ora tutti contrari. Gestire le scorie è una questione ovunque annosa e costosa. Secondo un report recente della Commissione europea si parla di un conto di 556 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti nucleari europei. Tutti gli Stati membri continuano infatti a generare, dalla produzione di elettricità sino ai rifiuti legati per esempio al mondo ospedaliero, della ricerca scientifica o ancora industriale, numerose tonnellate di scorie che andranno sistemate in depositi sicuri in grado di ospitarli per centinaia d'anni. Si parla in totale di quasi 3,5 milioni di metri cubi di scorie da gestire, un aumento del 4,6% negli ultimi 3 anni. In totale sono 126 i reattori in funzione e secondo l'Europa i rifiuti con livello di radioattività molto basso sono destinati in futuro a raddoppiare.
Per la foresta amazzonica il 2020 è stato un altro anno nero. In Brasile gli incendi hanno devastato 8.500 km² di foreste, perdita inferiore al record storico del 2019, toccato sempre durante il mandato del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. A riferire all'ingente distruzione del secondo polmone verde del pianeta è stato l'Istituto Nazionale delle Investigazioni Spaziali, precisando che il 2020 ha registrato la seconda maggiore perdita dal 2015. Tuttavia la distruzione di 8.426 km² rimane inferiore ai 9.178 di foresta andata in fiamme nel 2019, peggiore annata per l'Amazzonia.
Gravissime notizie per il futuro dell'Artico, causate dal riscaldamento del clima. Lo stretto di Nares, quel tratto di mare ghiacciato che unisce Canada e Groenlandia, si sta lentamente sciogliendo e il suo indebolimento è nettamente percepibile. Ciò vuol dire che è a rischio il tratto di oceano ghiacciato, che gli esperti considerano l'ultima barriera importante che protegge l'Artico e le specie che vi vivono dall'aumento delle temperature oceaniche. Gli allarmanti dati sono stati rilevati dal satellite Sentinel-1, attivo nel quadro del programma europeo Copernicus, analizzati e resi pubblici dal team canadese dell'Università di Toronto, guidato dal fisico Kent Moore, e pubblicati sulla rivista Nature Communication. L'indebolimento del ghiaccio dello stretto, sempre in base all'analisi scientifica dei dati trasmessi dal satellite, è in corso circa dagli ultimi 20 anni.
Con la DGR 3972 del 2 dicembre 2020, Regione Lombardia investe ben 400.000 euro di risorse aggiuntive regionali, introducendo un'azione formativa e informativa di sistema che accompagna l'attuazione del secondo programma operativo regionale Dopo di Noi, disciplinato dal DGR 3404 del 20 luglio 2020. Tale azione formativa avrà come destinatari principali gli operatori sociali e sociosanitari degli enti pubblici e del privato sociale, impegnati nell'ambito dei progetti Dopo di Noi, ed anche i familiari delle persone con disabilità interessati e motivati ad impegnarsi per costruire nuovi progetti di vita adulta per i figli con disabilità. Questi percorsi formativi saranno promossi da ciascuna ATS territoriale ed interesseranno pertanto l'intero territorio lombardo, attuando una vera e propria azione formativa di sistema che rappresenta una novità di grande rilievo per il Dopo di Noi, ma anche un processo innovativo per le politiche sociali, in quanto si tratta di un'azione formativa da svolgere insieme, lavorando insieme tra operatori del pubblico e del privato sociale e coinvolgendo anche genitori e familiari dei destinatari degli interventi.
Lo sguardo dei giovani si dirige soprattutto sugli uomini anziani e sulle donne di mezza età che sembrano più in difficoltà economica. E non è solo questione di sguardi o di attenzione. Di fronte a loro sono più propensi a porgere la mano, a prestare aiuto. Con loro si dimostrano più altruisti e solidali. A dimostrare uno studio dell'Università di Milano Bicocca, guidata dalla psicologa e professoressa Paola Ricciardelli, che spiega: i risultati del nostro studio forniscono nuove evidenze sullo stretto rapporto tra stereotipi, attenzione condivisa e interazioni sociali. In particolare notiamo che i giovani tendono a rivolgere la propria attenzione verso gli anziani, ma solo se percepiti come bisognosi, più in generale verso quelle categorie di persone che molto probabilmente la nostra società associa allo stereotipo di categorie bisognose, che inducono con maggior frequenza comportamenti altruisti nei loro confronti. 2020 e il 2021, con la pandemia in corso, ci hanno obbligato alla distanza accorciata dal digitale e dall'attenzione a ciò che c'era dietro la mascherina, gli occhi, anche se la nostra ricerca è partita nel 2019, spiega la curatrice della ricerca, il mezzo di comunicazione dell'attenzione che abbiamo scelto è stato lo sguardo. In questo periodo, complice l'obbligo all'uso della mascherina, l'indizio che una persona bisognava d'aiuto e la prova di attenzione all'altro, il primo gesto di altruismo è il contatto visivo.
Neanche dopo aver visto i dati del sondaggio di Save the Children e Ipsos, che denunciavano l'attenzione pubblica e il rischio di abbandono scolastico per oltre 30.000 alunni in tutta Italia, nel paese e nelle regioni ad alto rischio di dispersione scolastica si è mosso nulla. Tutt'altro. In Calabria, dove più del 20% degli studenti abbandona la scuola prima del diploma, siamo arrivati all'accanimento contro chi difende il diritto di tornare a scuola degli studenti delle scuole superiori, tant'è che, accompagnati dalla comunicazione poco istituzionale ma molto drammatiche e di effetto, gli atti in merito certificano ad oggi che la Calabria sarà l'ultima regione che aprirà i cancelli delle scuole superiori il prossimo 31 gennaio. L'ultima dopo essere stata la prima a scegliere di chiuderli in maniera anticipata rispetto a quanto avvenuto nel nostro paese già il 23 ottobre scorso. È chiara a tutti l'importanza della consapevolezza dell'obbligo alla cautela e alla sicurezza nei confronti del coronavirus. Così come è chiaro che se c'è stato, come è stato, un incremento dei casi in Calabria, questo non è da imputare all'attività scolastica, ma forse almeno per le fasce giovani alla ricerca di una socializzazione che compensi la mancanza degli incontri a scuola e che spesso avviene senza le regole che si dovrebbero rispettare nelle aule scolastiche. Anche per questo non si può continuare a mantenere un approccio emergenziale nei confronti della scuola dopo 10 mesi, non si può più parlare ancora di emergenza, dovrebbe essere arrivato il momento di passare ai correttivi e alle soluzioni, ma si sceglie di chiudere e basta.
Il 2020 ha cambiato radicalmente le nostre abitudini di vita, l'utilizzo della rete si è incrementato molto, soprattutto si è visto un allargamento della platea degli utenti e dei pari passo si è anche determinata una crescita esponenziale in merito all'aggressione della cybercriminalità. Nello specifico, parlando di pedopornografia, attraverso un resoconto delle attività della Polizia Postale, per il 2020 emerge un incremento del 110% di reati relativi alla pornografia minorile. Nel corso del 2020 il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online si è adoperato settimanalmente per contrastare la pedofilia minorile online e ha confermato il ruolo centrale della Polizia Postale delle comunicazioni. Dall'inizio della pandemia da Covid-19 la Polizia Postale ha intensificato il monitoraggio della rete con lo scopo di scongiurare l'aumento di questi reati. Molti sono stati gli episodi di intrusione nelle piattaforme dedicate agli studenti e troppi gli accessi non autorizzati sulle app di messaggistica. Segnalato un incremento dell'86,48% di persone arrestate, un più 132% di casi trattati, un più 48,43% di perquisizione e un più 69% di materiale sequestrato. Il lavoro svolto settimanalmente è stato un monitoraggio di dati relativi alla vittimizzazione dei bambini e dei ragazzi in rete, al fine di monitorare la minaccia cibernetica in un momento di fragilità emotiva.
Torna il progetto del palazzetto dello sport di Vimercate, quello da 500 posti previsto nel 2016 in via degli Atleti e dal costo di 835.000 euro. Sono serviti quasi 2 anni di tempo per sbloccare la questione, ma l'amministrazione comunale è arrivata a fare retromarcia rispetto alla decisione su come spendere una quota di 1 milione di euro destinata a opere pubbliche prevista nella maxi operazione urbanistica Vimercate Sud SP2, quella che nella prima fase ha portato a realizzare il nuovo supermercato Esselunga e che ancora sta procedendo secondo le convenzioni urbanistiche stipulate novembre 2016 con il comune da tutti gli operatori coinvolti, con capofila la società di costruzione Giambelli SPA, che fissa tutte le clausole dell'operazione. Tra queste ci sono anche quelle che riguardano la parte pubblica, in particolare una riguarda 3,42 milioni di euro di credito a favore del comune che non vengono monetizzati ma vengono pagati dagli operatori realizzando opere pubbliche. Da questo credito 1 milione era stato indicato dall'allora amministrazione comunale di centrosinistra come destinato al palazzetto dello sport da 500 posti del centro di via degli Atleti per un valore massimo di 835.000 euro, con la restante parte di 165.000 euro da usare per un'altra opera ancora da scegliere.
Hanno fatto i compiti a casa gli attivisti di Friday for Future Monza, rimandando al mittente le accuse di chi dipinge questa nuova generazione Green solo in maniera negativa. In verità i ragazzi e le ragazze monzesi di FFF hanno fatto molto più che i compiti. Carte alla mano, hanno studiato il piano del governo del territorio di Monza, entrando nello specifico delle due delibere che il prossimo 25 gennaio verranno discusse in consiglio comunale, inserite nel quadro di interventi urbanistici garantiti dalla legge regionale numero 18 del 2019. Il risultato? Un documento che tocca le giuste corde, in cui si chiede alla Giunta di fare un passo indietro su alcune proposte che, a detta di giovani attivisti, segnano un marcato passo indietro l'amministrazione rispetto al controllo del tessuto urbanistico monzese. Il principale timore individuato nei piani del comune è quello di una speculazione edilizia. La legge regionale numero 18, spiegano a noti ragazzi di Friday for Future, consente di introdurre premialità di circa il 20% sull'indice di edificabilità per tutte le aree di rigenerazione urbana e le aree dismesse situate nel territorio cittadino, benché fornisca appositamente ai singoli comuni la possibilità di escludere alcune di queste zone dalla generale deregolamentazione. Il comune non ha escluso da questa svendita urbanistica nessuna delle 44 zone cittadine che rientrano nelle categorie stabilite dalla norma regionale. Di conseguenza, la Giunta non propone alcun progetto di rivalutazione del tessuto urbano con la sua diretta partecipazione, ma demanda questi interventi ad eventuali iniziative private. Inoltre, le aree di rigenerazione urbana possono giovare di sconti fino al 50%, uno sgravo fiscale che plausibilmente attirerà speculazioni edilizie, mentre le aree dismesse mantengono sconti fra il 20 e il 25%, ma con una totale deroga del PGT.
Oltre il nostro cortile.
Anche questa settimana parliamo di quello che accade fuori dai nostri confini, confini che tornano ad essere quelli degli Stati Uniti, con gli ultimi giorni dentro il bunker.
Assomiglia molto un altro bunker questo ormai. Sì.
Anche se in questi giorni, in questa ultima settimana ha dato, come dire, delle notizie rassicuranti. Lui vuole la pacificazione, però sta succedendo.
Al ritmo di gloria, c'è Tozzi che è piuttosto
arrabbiato. Sì. Comunque stanno succedendo delle cose, adesso ci dirai. E poi, cosa cambierà in questo 2021 a livello globale, soprattutto per quanto riguarda le grandi potenze, ma non solo?
Certo, gli ultimi giorni di Donald Trump sono stati veramente storici, nel senso che sono successe delle cose che non è mai successe nella storia di quel paese. Trump ha vinto un altro primato, l'unico presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere messo due volte sotto impeachment in un solo mandato. Ricordiamo che la Camera ha approvato l'inizio della procedura di impeachment con 10 voti repubblicani, c'era già la maggioranza democratica, ma si sono aggiunti 10 voti repubblicani. Però la situazione è piuttosto complicata, perché il Parlamento, il Senato, che è il luogo nel quale avviene l'impeachment, che in realtà è un processo, si riunisce soltanto il 19, cioè domani, a un giorno del giuramento del nuovo presidente Joe Biden, il che vuol dire che se questo processo ci sarà, diciamo che avverrà dopo che Trump non è più presidente, e che in realtà non è un problema questo che non sia più presidente, anche perché potrebbero votare, oltre all'impeachment, se avranno i numeri, ci vogliono 2/3 dei senatori, anche una clausola aggiuntiva per la quale invece ci vuole soltanto la maggioranza semplice, e i democratici hanno la maggioranza al Senato, che è quella dell'impedimento di future candidature, cioè sostanzialmente l'impossibilità di ricandidarsi a qualsiasi carica pubblica negli Stati Uniti. E c'è un piccolo problema, che questo processo rischia di trascinarsi per un bel po' di tempo bloccando il Senato, mentre Joe Biden avrebbe bisogno di subito avere l'approvazione della sua agenda sulla parte emergenziale che riguarda da Covid-19, quindi vedremo un po' come andrà a finire questa vicenda. Comunque, quello che si è visto e le conseguenze dell'assalto aizzato da Donald Trump del Campidoglio ha in qualche modo generato una frattura all'interno del Partito Repubblicano che non si era mai verificata nei 4 anni precedenti, con deputati e senatori che pubblicamente hanno dichiarato che quello è stato un tentativo golpista. Ci sono delle versioni che sono venute alla luce man mano che parlano di intelligence tra senatori repubblicani e manifestanti nei giorni precedenti, per far vedere i manifestanti dove stavano stavano gli uffici che doveva andare a colpire. La deputata per Brooklyn Ocasio-Cortez ha dichiarato che ha temuto per la sua vita, e non soltanto lei. A un certo punto pensavano che appunto avrebbero potuto finire molto male quei democratici così identificabili come lei davanti a quell'assalto. Comunque le vittime sono al momento 6 di quell'attacco, 4 manifestanti in un primo momento, uno dei quali tra l'altro è morto di infarto dopo essersi da solo azionato il taser sui genitali, un poliziotto che è morto nei giorni successivi, e un suicida, perché una delle persone individuate, e ormai praticamente stanno individuando tutti quelli che hanno dato l'assalto, quando ha ricevuto la visita dell'FBI a casa sua, il giorno dopo si è suicidato, capendo forse per la prima volta a cosa andava incontro. Il reato di insurrezione negli Stati Uniti non è uno scherzo, non è scherzo da nessuna parte, ma men che meno da quelle parti là. Andiamo un po' all'agenda del mondo, quali saranno i temi dei quali sicuramente ci occuperemo in questo 2021, perché sono i grandi temi che spesso non venivano trattati per altri motivi, soprattutto il cambio climatico. Ecco, ne abbiamo parlato di cosa non si era fatto, ma adesso appunto cambia l'amministrazione degli Stati Uniti. Joe Biden è un convinto sostenitore del ritorno degli Stati Uniti al Trattato di Parigi, e sicuramente vedremo una grande accelerata su questo fronte, anche perché c'è una notizia apparentemente piccola, così come è stata trattata dai giornali, ma terrificanti. Il 2020 la scienza ha recentemente fornito i dati della chiusura dell'anno, è stato l'anno più caldo della storia da quando abbiamo un registro delle temperature. Quindi, mentre siamo stati sotto pandemia ed è successo tutto quello che è successo, il cambiamento climatico non si è fermato, è andato avanti e siamo in piena emergenza. Quindi questo è un tema sicuramente importante. Secondo tema è il Medio Oriente, che è stato anche questo trascurato abbondantemente dagli Stati Uniti, che hanno regalato tra virgolette la vittoria in Siria all'asse tra la Russia e la Turchia, che hanno regalato il Mediterraneo, pensiamo alla Libia, sempre alla Russia e alla Turchia, ma poi soprattutto che hanno lanciato quella iniziativa per la pace in Israele, dichiarando tra l'altro Gerusalemme capitale dello Stato ebraico, qualcosa che non è riconosciuto dalle Nazioni Unite. E quindi diciamo che è un Medio Oriente nel quale nessun conflitto è stato risolto. In Afghanistan i talebani tornano al potere, in Iraq la situazione anche qui è veramente preoccupante, quindi il Medio Oriente sicuramente tornerà sulle agende dei grandi. Poi abbiamo la Corea del Nord. La Corea del Nord a che punto è dopo i 3 incontri al vertice tra Donald Trump e il dittatore coreano? Uno addirittura con Trump che è entrato per 2 metri all'interno della Corea del Nord, cosa che non succedeva dalla guerra, dagli anni 50. Cosa è successo? Successo niente, nel senso che la Corea continua ad avere il suo arsenale nucleare, ha continuato a fare, anche se in misura minori, le prove balistiche, cioè a lanciare i missili per capire fin dove possono arrivare. Non c'è stato nessun controllo internazionale, non è stato autorizzato nessun controllo internazionale, quindi la Corea del Nord è allo stesso punto in cui si trovava prima, anche se Donald Trump l'ha spacciato come una grande vittoria. Poi abbiamo un altro tema che riguarda noi, che riguardano i rapporti atlantici cosiddetti, cioè i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti, la NATO, cioè lo strumento di protezione, dispositivo di protezione militare di questa zona. Anche questo in 4 anni si è vissuto una grande tensione, con anche diciamo una quasi rottura tra Stati Uniti e Europa, quando Donald Trump ha apertamente sostenuto il processo della Brexit, cioè promettendo alla Gran Bretagna che avrebbero fatto degli accordi mirabolanti con gli Stati Uniti. Peccato che poi ha perso l'elezione e Joe Biden, che è oriundo irlandese, infatti il secondo presidente cattolico della storia dopo Kennedy, e ha fatto bene a ricordare a Boris Johnson che se l'Irlanda chiudeva la frontiera con gli Stati Uniti non avrebbe mai firmato un accordo. Infatti, se avete notato, se vi ricordate cosa abbiamo detto, nell'accordo della Brexit, incredibilmente, perché non era previsto, è rimasta la frontiera aperta tra le due Irlande, perché gli Stati Uniti su questo hanno messo il veto. Quindi rapporti NATO-Stati Uniti e Europa. Poi abbiamo un altro tema importante, che è quello della Cina. La Cina, l'abbiamo detto settimana scorsa, è l'unico paese che chiude il 2020 con addirittura 2 punti di crescita del PIL. Alla crisi a loro le ha toccato fino a un certo punto, loro sono già usciti dalla crisi loro che dovevano diventare la prima potenza economica mondiale per il loro prodotto interno lordo nel 2035, le nuove previsioni del Fondo Monetario Internazionale ci dicono che già nel 2028, cioè tra 5 anni, la prima potenza economica mondiale sarà la Cina. Ecco, c'è un dossier aperto con gli Stati Uniti sulle sanzioni commerciali che tentò di imporre Trump, in realtà rimettendoci gli Stati Uniti. C'è l'accordo con l'Europa appena sottoscritto, c'è l'accordo della Cina con i paesi del Pacifico, ecco, quei paesi che hanno visto saltare in aria l'accordo negoziato da Barack Obama che escludeva la Cina e che a distanza di 4 anni ha firmato invece un accordo con la Cina che esclude gli Stati Uniti. Ecco, la Cina sicuramente è stato un grande player della politica internazionale, soprattutto in campo economico, e sempre di più lo vedremo appena l'economia mondiale ripartirà. Ultimo punto, le migrazioni. Per l'Europa è stato praticamente l'unico problema importante di quest'ultimo anno, soprattutto per l'Italia. Come sappiamo, le migrazioni, soprattutto legate ai flussi di profughi ovviamente, perché le migrazioni regolari sono state interrotte da molto tempo, anche per via appunto della recessione del Covid, sono legati alle cose di cui parlavamo prima, sono legati al cambiamento climatico, sono legati ai conflitti medio orientali, cioè sono legati a quella mancanza di politica internazionale in grado di mettere un po' di ordine nelle varie crisi globali. Quindi ovviamente il tema di migrazione, diciamo che è intimamente legato al fatto che il mondo ritrovi una via per dialogare e per costruire assieme. E nel mondo caotico che abbiamo conosciuto in questi anni, anche se piace molto ai nostri sovranisti, è un mondo che produce disperazione, che produce appunto flussi di profughi che tentano di salvarsi la pelle.
Magazine.